What's the feeling like? Do you have time to assess it at all, or don't you think about it at the time?
This is what interests me.
May I ask if you've ever been frightened?
Yes.
Full stop.
And that's all it is.
By the same token, of course, if you're not frightened, then you're probably going to kill yourself very rapidly. If you're too frightened, the result is the same anyway. This degree of tension is necessary because the adrenaline's pumping around the system and this is speeding up your reactions.
Donald Campbell è stato un pilota e un recordman britannico. La sua passione era guidare veicoli sempre più potenti, auto e barche a propulsione, cercando di battere record di velocità. Per tutti gli anni 50 e 60 Campbell ha guidato veicoli sempre più potenti a 400, 500, 600 km all'ora. Veicoli che erano tutti battezzati allo stesso modo, Bluebird. Campbell, più che un pilota, si sente un esploratore, qualcuno che traffica con l'ignoto. In un libro pubblicato nel 1955 scrisse:
«Più l'uomo viaggia a velocità crescente, più difficoltà incontra e più è determinato a cercare delle soluzioni nuove. E mentre va avanti, passo dopo passo, penetra sempre più a fondo in quello che non conosce».
Campbell è anche un uomo molto superstizioso. Ha incastonato nel pannello di controllo una medaglietta di San Cristoforo, il protettore dei viaggiatori. Ogni volta che sale a bordo, porta con sé un orsacchiotto portafortuna che lui ha battezzato Mr. Whoppit. E ovviamente Campbell crede nelle premonizioni. Lui stesso ha avuto parecchie visioni. Quando è lì, al limite, gli è capitato di sentire la voce del padre, anche lui un pilota, morto 20 anni prima. Nota a margine per gli affezionati di questo podcast: Donald Campbell odia il colore verde. Nei giorni immediatamente dopo Natale del 1966, Donald Campbell si trova su un lago inglese a Coniston Water. Sta cercando di battere il record del mondo di velocità sull'acqua. Le condizioni meteo però non sono eccellenti. Allora, nell'attesa che il tempo passi, Donald gioca a carte. Fa un solitario. Estrae due carte. La prima è l'asso di picche, la seconda è la regina di picche. A un reporter che lo accompagna, Campbell dice che è un pessimo presagio. Sono le stesse identiche carte, dice, che Maria Stuarda estrasse nel 1587 prima di essere decapitata. Ho il più terribile dei presentimenti, che questa volta toccherà a me. Me lo sento dentro da giorni. Il mattino dopo, mercoledì 4 gennaio 1967, il lago si è finalmente calmato. Campbell accende i motori. Porta Bluebird a 500 km all'ora sopra l'acqua, quando il veicolo comincia a rimbalzare e Campbell perde il controllo. Bluebird compie una piroetta sull'acqua e si schianta. Le sue ultime parole radio furono: «La barca si è impennata, sto per andarmene». Quindi si sente un sospiro. La mattina dopo la morte di Campbell, la BBC parla ancora dell'esperimento di John Barker e di Peter Fairley. Al giornalista Peter Fairley dice: «Chiediamo a ogni persona che abbia un sogno, o una visione, o un intenso senso di malessere che sembra riguardare altre persone, una minaccia nei confronti di altri o di se stessi, di contattarci. Noi archivieremo questa informazione e avremo a disposizione una piccola squadra di investigatori che ci permetterà di verificare se la premonizione si è rivelata vera oppure no». Nelle prime 48 ore l'ufficio premonizioni riceve 20 segnalazioni. Un incidente ferroviario, due disastri aerei sopra l'Oceano Atlantico, un crollo dentro un centro commerciale di Londra. Peter e John aspettano, stanno a vedere cosa succede. Per fortuna, niente di tutto questo avviene. Se l'esperimento dovesse avere del potenziale, i due pensano che potrebbero presentare i risultati al Parlamento britannico e al Medical Research Council. Nel corso di quell'intervista alla BBC, il reporter ha giustamente chiesto a Fairley come si comporterebbe se, mettiamo, 15 persone dicessero di avere avuto la stessa premonizione riguardo a uno specifico disastro. Fairley ha risposto: «Chiaramente, in quel caso, non potrei in nessun modo restare a guardare». Finora abbiamo parlato soprattutto di premonizioni, ma forse è il momento buono per fare una piccola pausa nella nostra storia e parlare un po' di John Barker, dello psichiatra che per primo ha avuto l'intuizione di studiare questo fenomeno per capire se è reale oppure no. La vita di John è una vita, come dire, tra due mondi. Da una parte c'è un uomo moderno, scientifico, razionale. È sposato, ha molti figli, 4, auto e casa di proprietà, un lavoro rispettabilissimo. Dall'altra c'è un uomo che in qualche modo pensa di avere un contatto con qualcosa di diverso. Suo padre, Charlie, ha combattuto nella Prima Guerra Mondiale. Ne è ritornato con racconti di aneddoti strani, di morti annunciate, di visioni che lo hanno aiutato a sopravvivere, di presagi e di fantasmi. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, John è andato a studiare al St. George Hospital di Londra e anche lì gli studenti parlavano di fenomeni inspiegabili, di fantasmi che infestavano i corridoi dell'ospedale. Da psichiatra, John si è occupato, tra le altre cose, anche di sindromi strane, di storie che potremmo definire ai margini. Il libro su cui stava lavorando e che lo ha portato ad Abervan parla di come si possa morire di paura, di come, detto in modo più scientifico, un essere umano si possa suggestionare a tal punto da arrecare danni alla propria salute, in alcuni casi fino a morirne. È un fenomeno che in quegli anni è chiamato volgarmente voodoo death, morti voodoo. Sono morti inspiegabili, persone sane che si convincono che però stanno male, che c'è qualcosa che non va, e questa convinzione poi fa dei danni concreti. È un fenomeno che, in termini più recenti, è stato spiegato anche scientificamente con il concetto di nocebo. È un concetto diametralmente opposto a quello di placebo. Si parla di effetto nocebo quando alcune persone, temendo l'insorgere di un sintomo, ne favoriscono la comparsa. Di solito è un effetto che si mette in correlazione con la somministrazione di medicinali e con gli effetti collaterali. Se ai pazienti si dice, per esempio, che una certa medicina può provocare mal di stomaco, una certa percentuale di persone dirà di soffrire di mal di stomaco dopo aver preso la medicina. Anzi, per essere più precisi, avrà mal di stomaco, anche se la sostanza somministrata è completamente innocua. Gli effetti, i sintomi, sono reali. La causa di questi sintomi però non è nella sostanza, ma è tutta nella nostra testa. Nel libro a cui sta lavorando, Scared to Death, John Barker si sta chiedendo se questo tipo di meccanismo, che è ancora studiato ai nostri giorni, può portare anche alla morte. Nel corso delle ricerche per il libro, John Barker ha anche consultato una dozzina di medium inglesi per vedere se avrebbero saputo predirgli la data e il modo della sua stessa morte. Quasi nessuno lo ha fatto. Alcuni di questi medium, però, gli hanno detto che lui stesso avrebbe dei poteri, che anche lui, in qualche modo, ha il dono della preveggenza. Il disastro di Abervan, il gran numero di testimonianze raccolte sulle premonizioni riferite a quella tragedia, hanno convinto John Barker che le premonizioni esistono sul serio. In un articolo da lui pubblicato nel 1967, dopo 2 settimane di esperimento, scrive:
«Ci sono ormai più di 10.000 casi registrati di premonizione nei giornali di parapsicologia. Adesso dovremmo fare il passo successivo. Dovremmo trovare il modo di imbrigliare questo potere e di sfruttarlo con lo scopo di prevenire i futuri disastri».
Per lui, l'ufficio premonizioni dovrebbe diventare, come spiega, una specie di centrale operativa alla quale la gente si può rivolgere per lettera o per telefono nel caso in cui dovessero avere premonizioni su catastrofi future. Con il tempo, il Bureau diventerebbe una specie di grande database con informazioni sul futuro di ogni tipo. Per le predizioni più accurate, potrebbe perfino arrivare a diffondere delle allerte. Scriverà John:
«Se anche solo una catastrofe venisse sventata grazie al nostro lavoro, allora ne sarà valsa indubbiamente la pena».
Seguono settimane di attesa paziente, metodica. Le premonizioni diventano una faccenda burocratica. Le lettere arrivano e vengono archiviate. Poi, nella primavera del 1967, per la prima volta, l'ufficio fa centro. La mattina del 21 marzo, verso le 6, Alan Hancher ha fatto una telefonata. Ha chiamato direttamente a casa di John Barker. Dice: Speravo che non avrei dovuto chiamarla, ma ora come ora sento che è necessario. Spiega che ci sarà un disastro aereo. Hancher ha visto un aeroplano. Un aereo francese, dice. Avrà problemi subito dopo la partenza. Sorvolerà le montagne. Manderà un messaggio via radio, un SOS. Poi più niente. Hancher non riesce a dare più dettagli di così. Non sa quando avverrà lo schianto, non sa dove avverrà, non sa nemmeno il nome della compagnia aerea. Hancher sa però il numero esatto dei morti. Saranno, dice, 124. 30 giorni più tardi, il 20 aprile, un aereo della compagnia svizzera Globe Air, che sta viaggiando sulla rotta Bangkok-Basilea con a bordo 130 persone, si schianta durante un tentativo di atterraggio all'aeroporto di Nicosia, a Cipro. C'è brutto tempo. L'aereo ha fatto qualche giro intorno all'aeroporto e poi si è schiantato su una collina poco distante. Non è un aereo francese, non è precipitato subito dopo il decollo. Il numero delle vittime, però, è esattamente quello predetto da Alan Hancher. Il giorno dopo lo schianto, l'Evening Standard, il giornale che in un certo senso è responsabile dell'ufficio premonizioni, pubblica un pezzo sul disastro aereo. A corredo dell'articolo di Cronaca Nera, però, c'è anche un secondo pezzo che parla proprio della premonizione di Alan Hancher. Il titolo dell'articolo è «La storia incredibile dell'uomo che aveva sognato il disastro». Nell'articolo si racconta la vita di Alan. Alan ha 44 anni, è single, vive ancora con i genitori. È uno di tre fratelli. Uno di loro è un militare, l'altro è stato un calciatore professionista. Alan lavora, come l'avevamo già detto, centralino delle poste. È un personaggio singolare. Tanto per cominciare, nella sua famiglia sono tutti bevitori. A lui invece piace leggere. Ha una collezione di libri di storia. A 26 anni Alan ha avuto un incidente. Ha subito una forte commozione cerebrale ed è rimasto in coma per 4 giorni. Questa storia ricorda da vicino un libro famosissimo di Stephen King, La zona morta, però è vera. Le visioni di Alan sono cominciate proprio da quando è uscito dal coma. Le visioni di solito si annunciano con delle emicranie pazzesche. Quando racconta le sue visioni all'ufficio, passano improvvisamente. Dopo la notizia del disastro della Globe Air, John Barker cerca di parlare al telefono con Alan, lui però è introvabile. Passano 24 ore. Quando finalmente riesce a sentirlo, John si accorge che Alan sembra molto in ansia. «Oggi sono stato molto in pensiero per lei», dice Alan. «Ogni volta che provo a pensare a lei, la mia mente si è riempita di un colore nero». Alan dice al dottore di controllare immediatamente l'impianto del gas della casa. John Barker, però, l'impianto del gas in casa sua non ce l'ha. Allora Alan gli chiede se per caso ha una macchina di colore scuro. «Sì», dice John, «ho una Ford Zephyr di colore verde scuro». Allora Alan gli dice che deve stare molto, molto attento. «Si prenda cura di sé», aggiunge. John gli chiede se per caso sta cercando di dirgli che la sua vita potrebbe essere in pericolo. «Esatto», risponde Alan Hancher. Il giorno dopo John fa battere un memo di 4 pagine. Il documento è intitolato «Alcune interessanti previsioni e una possibile condanna a morte». Nel memo John riporta le proprie impressioni sulla conversazione che il giorno prima ha avuto con Alan, il veggente.
«Mentirei se dicessi che una previsione come questa non mi abbia spaventato. D'ora in avanti terrò un diario per registrare tutte le mie reazioni alla notizia. Suppongo che chiunque giochi con le premonizioni debba in qualche modo anche essere disposto a mettere fuori la testa e, diciamo così, accettare il rischio. La cosa importante però è che tutte queste informazioni siano registrate. In questo modo, se mi dovesse succedere qualcosa, altri potranno trovarle interessanti e continuare il mio lavoro».
Poi John conclude:
«Avendo recentemente scritto un libro su persone morte di paura, forse sto cominciando a capire come ci si sente in questi casi».
C'è una cosa su cui John Barker e il suo compagno d'avventure, il giornalista scientifico Peter Fairley, non sono d'accordo per niente, ed è il livello di confidenza che i due sperimentatori possono permettersi con i loro veggenti. per Fairley è importante non avere niente a che fare con loro. Una volta che interferisci con il soggetto della tua analisi, invalidi completamente tutto lo studio. John però la pensa in modo molto diverso. In quei mesi ha iniziato una fitta corrispondenza con i due veggenti che gli sembrano più affidabili, Alan e Kathleen. John ha deciso di spedire una copia del memo a Kathy, chiedendole cosa pensa della premonizione di Alan. Lei gli risponde: «A proposito della sua sicurezza personale, devo dire che più o meno negli stessi giorni in cui Alan Hancher aveva avuto questi presentimenti, anche io mi ero sentita preoccupata. Ricordo di aver pensato che il lavoro che sta facendo è così importante che era meglio dire una preghiera per lei». Nei mesi precedenti, Kathleen aveva predetto correttamente un naufragio e dei tornado negli Stati Uniti. Poi, la sera del 23 aprile 1967, Kathleen aveva riferito la seguente visione: un astronauta, impietrito, paralizzato dal terrore dentro la propria navicella spaziale. Il suo viaggio, aveva detto Kathleen, si concluderà in modo tragico. Il giorno dopo, un cosmonauta russo, Vladimir Komarov, muore durante il rientro della propria Soyuz sulla Terra. Komarov fu il primo cosmonauta a morire in un volo spaziale. Il commento di John Barker è entusiasta. Le scrive: «Questa volta l'hai azzeccata in pieno. Bel lavoro». Passano 10 giorni e John Barker riceve un'altra telefonata, questa volta da Alan Hancher. Nel libro che ho usato per preparare questo episodio e che è stato scritto da un giornalista del New Yorker di nome Sam Knight, sembra che Alan e Kathleen siano gli unici che telefonano a John. Non lo fa mai nessun altro. Forse è un'interpretazione mia, ma anche se non è mai detto espressamente nel libro, che si chiama The Premonition Bureau, io posso immaginare che un po' alla volta John abbia cominciato davvero a credere che Alan e Kathleen potessero prevedere il futuro, e a quel punto gli abbia dato il proprio numero di telefono, quello di casa, dicendo loro di chiamarlo a qualsiasi ora del giorno o della notte se ce ne fosse bisogno. Alan Hancher anche questa volta parla di un disastro aereo. Saranno coinvolti molti bambini. Alcune persone si salveranno, dice Alan, ma sento comunque una grande tristezza. Ancora una volta Alan non offre nessun dettaglio. Racconta solo che gli impennaggi di coda dell'aereo sono fatti in modo molto particolare, sono insolitamente larghi, spiega. Prima di andare a letto, John scrive una lettera terrorizzata al suo socio Peter Fairley.
Cosa fare se Hancher ha ragione anche questa volta? Come possiamo impedire questa tragedia? Forse, ragiona poi anche John, questa tragedia è inevitabile. Forse ogni tragedia è inevitabile. Se ci fosse un modo di alterare il futuro, allora il disastro aereo non avrebbe luogo e Alan, semplicemente, non avrebbe questa visione.
Secondo John, anche questa premonizione si rivelerà corretta quando un Canadair della British Midland Airways si schianta vicino a Manchester a inizio giugno. È un aereo che trasporta famiglie di ritorno dalle vacanze. Tra le vittime, molti sono bambini. Nel suo primo anno di attività, l'ufficio premonizioni raccoglie in tutto 469 dichiarazioni. All'ufficio arrivano lettere che anticipano l'incendio del Palazzo dell'Innovation, un grande centro commerciale a Bruxelles, in Belgio, in cui muoiono 251 persone. Ci sono lettere che anticipano il blocco del canale di Suez e la guerra dei 6 giorni contro Israele. Ma ci sono ovviamente tantissime previsioni sbagliate, e previsioni che riguardano cose più leggere. C'è chi scrive dicendo che ha previsto il risultato di una certa corsa di cavalli, di una certa partita di calcio. L'attenzione si sposta sempre di più su Kathleen Middleton e su Alan Hancher, tanto che a un certo punto si lamenteranno di essere diventati dei fenomeni da baraccone. È una lamentela che dal loro punto di vista è sacrosanta. Alan e Kathy non hanno mai chiesto nessuna attenzione mediatica. Loro hanno semplicemente partecipato a questo esperimento, dal loro punto di vista, perché da anni ricevono visioni di disastri e speravano semplicemente di fare del bene. Essere sotto gli occhi di tutti è una cosa che a loro dà molto fastidio. Nell'autunno del 1967, entrambi predicono un incidente ferroviario. Il 1 novembre la signora Middleton ha contattato nuovamente l'ufficio premonizioni. Per tutta la giornata, dice, si è sentita terribilmente depressa. Poi ha avuto una visione. Cathy ha visto un incidente. C'è un suono come di uno scontro. Ci sono persone in attesa. Leggo la scritta Charing Cross Station, una delle stazioni principali di Londra. Anche Alan Hancher, qualche giorno prima, l'11 ottobre, ha segnalato al bureau che ci sarà un incidente ferroviario, dice lui, su una delle linee principali del paese. Il 5 novembre 1967, un treno passeggeri diretto a Charing Cross deraglia uccidendo 49 persone. Al momento esatto dell'incidente, Hancher ha dovuto essere ricoverato perché si era sentito molto male. Si parla nuovamente dell'ufficio premonizioni sui giornali. John Barker viene intervistato ancora dalla BBC. Ancora una volta, accanto all'articolo sul disastro, i giornali pubblicano anche la storia di questo curioso caso. Due persone sapevano in anticipo del disastro. Dirà John Barker alla BBC:
in qualche modo, mentre sognano, oppure anche da svegli, Alan e Cathy riescono a infrangere la barriera del tempo. Vedono gli ingranaggi del disastro girare prima di tutti noi. Sono assolutamente genuini, non mentono. Se devo essere onesto, conclude, è una cosa che mi fa paura.
All'inizio del 1968 Alan Hancher dice nuovamente a John Barker che la sua vita è in pericolo. Anche Kathleen continua a essere preoccupata per lo psichiatra. In una visione, Kathleen ha visto John e lui sembra molto invecchiato. I suoi capelli sono bianchi, disordinati. Nel lato opposto della sua visuale ci sono i suoi genitori. Sono morti da 5 anni. Tra John e i genitori di Kathleen c'è un sentiero. È una visione ricorrente che va avanti per una settimana. Kathleen gli dice che l'ha interpretata come se i suoi genitori volessero dire qualcosa di importantissimo per il dottore. Più o meno in quegli stessi giorni, all'inizio del 1968, John finalmente pubblica anche il suo libro, che si intitola Scared to Death, Spaventati a morte. Racconta 42 casi di persone, 28 uomini e 14 donne, che apparentemente sono morte di paura. Sono casi molto diversi. Si va da persone convinte di essere sotto l'influsso di una maledizione esotica, a persone che hanno avuto un forte shock, e anche, per finire, a persone che sono morte a causa di un forte senso di disperazione senza appello. Il libro è pubblicato con il suo vero nome ed è un piccolo successo editoriale. Anche perché, nonostante il contenuto sia serio, viene presentato in una veste editoriale molto pop. La copertina del libro sembra una di quelle riviste pulp dell'epoca. Si vede una donna con un vestito bianco, la cui immagine viene spezzata da quella di un occhio gigantesco. La popolarità di John Barker aumenta. Viene invitato nuovamente dalla BBC e in una di queste interviste per la televisione parla anche dei suoi esperimenti con la preveggenza. Dice: tragedie come quella di Abervan non sarebbero forse accadute se queste persone, intendendo con ciò persone come Cathy e Alan, fossero state messe in grado di parlare apertamente delle loro premonizioni. Proprio mentre John è al culmine della popolarità, un incidente distrugge il manicomio dove lavora. Una notte, un incendio divampa in una delle ali femminili della struttura. È un disastro, l'ennesimo di questa storia. Le procedure di sicurezza sono vecchissime, non vengono aggiornate da più di 20 anni. Molte pazienti sono chiuse a chiave nelle loro camere, nelle loro celle. 24 donne perdono la vita nell'incendio. La tragedia del manicomio di Shelton fu cruciale per dare slancio alla riforma del sistema di salute mentale in Gran Bretagna. Ovviamente però a molti, anche sulle riviste, non sfugge l'ironia amara che tra tutti proprio John Barker non abbia potuto fare niente per prevedere e impedire la tragedia. Nella primavera del 1968 il bureau, l'ufficio premonizioni, è rimasto in funzione per circa 15 mesi. In totale ha ricevuto 723 premonizioni dal pubblico. secondo il metodo usato dai due ricercatori, quella scala di 11 punti che dovrebbe misurare la tempestività, l'accuratezza e la rarità, in totale solamente 18 predizioni si sono rivelate corrette, poco più del 3%. È poco, ovviamente, e in ogni caso razionalmente parlando è comunque troppo, perché non è possibile predire il futuro. Questo dato diventa però ancora più misterioso, forse un attimino più inquietante, se si tiene presente che ben 12 di queste 18 premonizioni sono state fatte dai due sismometri umani, Alan e Kathleen.
I am announcing today my candidacy for the presidency of the United States. I do not run for the presidency merely to oppose any man, but to propose new policies.
Dall'altra parte dell'Atlantico, negli Stati Uniti, il 1968 è un anno che si annuncia molto complicato. Alle primarie del Partito Democratico, che dovranno decidere chi sarà il candidato alle presidenziali, si è presentato Robert Kennedy. È il fratello di John, il presidente che è stato ucciso a Dallas 5 anni prima. Robert Kennedy è giovane, ha 42 anni, è carismatico. Promette di ritirare le truppe americane dal Vietnam e di risolvere i problemi razziali ed economici che stanno lacerando gli Stati Uniti. Kathleen Middleton è sicura che Robert Kennedy verrà ucciso. L'11 marzo scrive a John Barker per la prima volta per avvertirlo. 4 giorni dopo, il 15 marzo, gli scrive nuovamente.
La parola assassinio continua a ronzarmi in testa. Non posso disgiungerla da Robert Kennedy. Forse la storia è destinata a ripetersi.
Kathleen ripete i propri avvertimenti per tutto il mese di aprile. All'inizio di giugno le sue chiamate e i suoi avvertimenti diventano ossessivi. Il 4 giugno telefona 3 volte all'ufficio premonizioni. Kennedy viene ucciso poco dopo la mezzanotte. John Barker le dice, testuale, che è stata la sua migliore premonizione. Sei stata molto insistente. Per tutta la durata di questa storia ci siamo mossi in una specie di zona del crepuscolo. La storia che ho raccontato è vera, i protagonisti di questa storia sono veri, sono reali ed erano prima di tutto interessati a indagare cose reali, a capire se fosse possibile predire il futuro e nel caso se fosse possibile usare queste premonizioni a fin di bene. Però in realtà ci siamo inoltrati in una storia del terrore, una sequenza di eventi tragici. E forse a ben vedere possiamo trarne un insegnamento. Forse l'insegnamento è che, se anche fosse possibile dare un'occhiata al futuro, sarebbe probabilmente meglio non farlo comunque. E anche se per molti versi questa è una storia scientifica, razionale, mentre leggevo il libro di Sam Knight, mi sembrava di tenere in mano un'opera di fantasia che poteva essere benissimo uscita dalla penna di Rod Serling, uno dei miei grandi miti, dal copione di una puntata di The Twilight Zone. C'è in tutto questo racconto il senso di un disastro imminente, come se John Barker fosse, in un certo senso, destinato a essere la vittima sacrificale delle sue stesse ricerche. Il fatto che a un certo punto i suoi 2 veggenti gli abbiano detto «il prossimo sei tu» mi è sembrato quasi un fatto logico, scontato. A volte la realtà imita la letteratura. Nell'estate del 1968, i ripetuti avvertimenti di Alan e Kathleen hanno messo John in uno stato di attesa disperata, esattamente lo stesso stato psicologico di tanti casi da lui riportati nel suo libro Spaventati a morte. Può essere che John si sia fatto a tal punto influenzare dalla certezza di morire da provocare in qualche modo la sua stessa morte? Sam Knight ha chiesto spiegazioni ai ricercatori che si occupano oggi di indagare sull'effetto nocebo. E loro gli hanno risposto che in teoria è possibile, ma che in realtà non lo sapremo mai. Ci restano i fatti. E i fatti dicono che John Barker muore il 18 agosto 1968 in modo inaspettato a causa di un'emorragia cerebrale all'età di 43 anni. Uno dei suoi figli, che all'epoca era ancora molto piccolo, dirà:
«C'era questa specie di storia che ripetevamo in famiglia, che in sostanza nostro padre si fosse ammazzato di lavoro».
Il giorno della morte di John, Kathleen Middleton si era svegliata di colpo, senza respiro, chiamando aiuto alle prime ore del mattino. Cercando online il materiale per preparare questa puntata, ho trovato la scansione di un vecchio numero del British Journal of Psychiatry del 1968. Dentro c'è una breve recensione del libro di John Barker. La recensione è positiva, dice che il libro è utile e valido, però si chiude con una critica alla ricerca di John sulle premonizioni. Scrive l'autore:
il dottor Barker esamina la questione dei sogni premonitori che si avverano e fa delle osservazioni interessanti su alcune di queste premonizioni. Alcune osservazioni e premonizioni che si avverano ci colpiscono molto, tante altre premonizioni però hanno mancato completamente il bersaglio. Questo problema potrà probabilmente essere risolto soltanto quando troveremo qualcuno capace di prevedere l'andamento della borsa mondiale per un periodo ragionevolmente lungo. Ma questo farebbe di questa persona un multimiliardario e significherebbe la fine della vita economica così come la conosciamo oggi. L'autore di questa recensione dubita che sia possibile prevedere in modo continuo e accurato il futuro. Se fosse possibile, lo avremmo scoperto già da molto tempo e gli effetti sarebbero stati inconcepibili per tutta l'umanità.
Sotto la recensione, aggiunta in calce come se la notizia fosse arrivata all'ultimo momento utile prima che il pezzo andasse in stampa, la redazione del British Journal of Psychiatry ha aggiunto: dobbiamo dare notizia, con tristezza, della morte del dottor Barker alla giovane età di 43 anni. Questo era il 50° episodio di Pappagalli, un podcast che vi racconta storie. Fate i bravi, vi vogliamo bene.